Hi. I'm just wondering, have you got any kind of like sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful? Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Benvenuti a un'altra puntata di Mania di Protagonismo di martedì 20 dicembre. Come state, cari ascoltatori? Ecco, questa è la versione di me. Se io fossi, non lo so, in un film forse degli anni 40-50, ma siamo invece nel 2022, che è quasi finito peraltro, sono le 18:13 minuti e iniziamo qui le nostre due ore insieme di musica, chiacchiere e, dato che oggi è martedì, anche... poi successivamente, quando arriva la nostra Elisa Morini, libri spettinati. Ora, libri spettinati nel tempo poi ha preso, no, tutto un orizzonte più ampio. Siamo partiti dalla Eli, che è la nostra bookstagrammer di riferimento, che ci portava dei libri come consigli, no, di cosa leggere, che non fosse le solite cose che vanno mainstream o i soliti classici che ci insegnano a scuola. Ma poi ha preso il volo questa rubrica del martedì, perché abbiamo cominciato a parlare con autori, abbiamo cominciato a parlare di correnti letterarie e sempre più sull'onda di questa, no, di questo ampliare gli orizzonti. Anche oggi comunque ci sarà un ospite al telefono, stavolta sì, e faremo delle chiacchiere, questo dalle 19 in poi. Prima però arriverà Leli. Tutto questo non prima di aver fatto la rassegna stanca, ovviamente, e aver ascoltato un po' di musica insieme. Iniziamo con gli Eiffel 65 insieme a Boomba Dash con Heaven, dato che gli Eiffel 65 stanno vivendo questo momento di hype, allora ci stanno buttato fuori anche questa nuova. Che maleducata, non vi ho neanche ricordato che per interagire con noi qui a Radio Parma, in generale a Mania di Protagonismo nello specifico, c'è un numero di telefono che è il 333-964-9949, utilissimo, perché appunto potete fare richieste musicali, raccontarci della vostra giornata. Per esempio, se ci ascoltate da altre parti d'Italia, come capita grazie allo streaming su radioparma.it, mi fa sempre piacere sapere dove siete. Quindi magari mi scrivete, non so, Stefano, Bari, muratore, non so perché, cioè quello che, no, quello che fate di mestiere, magari quello che state facendo. Facciamo quindi la nostra rassegna stanca? Ma sì, iniziamo. Samantha Cristoforetti, protagonista della copertina di fine anno di Vanity Fair, e mi sembrerebbe anche giusto, dopo tutte le boiate e le domande inappropriate che sono state fatte a questa fantastica astronauta, perché è donna in quanto tale, e i bambini dove li lasci e come fai con i figli. Chissà perché, secondo me, agli astronauti maschi questo non è mai stato chiesto. Francesco Totti, dall'anello all'auto, i presunti regali di Natale a Noemi Bocchi. Interessante. La vita bugiarda degli adulti, il cast racconta la serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Yeah, ci piace, sì. La principessa Anna è la royal che lavora di più. Io ieri sera, tra l'altro, ho proprio visto la puntata, adesso non ricordo il numero, dell'ultima stagione di The Crown, che perché ovviamente parla anche di Anne, no? Però lei, essendo la figlia femmina, poveretta, non so come dire, no? Cioè, il primogenito, ok, poi c'è Andrea, che è quello preferito della regina, e poi c'è sta poveretta che, insomma, deve solo stare alle regole, ma privilegiata, ok, no? Scusate, mi stavo un attimo perdendo. Harvey Weinstein, colpevole di 3 violenze sessuali, rischia altri 24 anni di carcere. E queste sono le notizie che mi piace leggere. Ballando con le stelle 2022, qualcosa si è rotto, forse le palle della gente. Scusate, era una battuta facile e scontata che potevo risparmiarmi. Chiara Ferragni, le foto di Leone con lo smalto sulle unghie come mamma e papà, e la gente si fa la pipì addosso perché no, il bambino maschio con lo smalto sulle unghie, oh, e loro ci fanno dentro, per carità. O.J. Simpson, ecco un altro bravo, smentisce di essere il padre biologico di Khloe Kardashian e lancia una frecciatina a Kris Jenner. Non ho idea. Questo, l'universo Kardashian-Jenner, a volte tirano fuori queste perle che tu dici, scusa, cosa mi sono persa un attimo? Perché sapete che il padre delle Kardashian, che ora purtroppo è morto, all'epoca fu l'avvocato, uno degli avvocati della difesa di O.J. Simpson. Cioè loro non è che spuntano dal nulla, le Kardashian, amici miei, amiche mie. Bacio alla francese, la tecnica da riscoprire e qualche principio guida. E usano infatti la foto di Travis Barker e l'altra Kardashian che se l'è sposato. Ma Gianluca Valli, le parole sulla malattia, questo potrebbe essere interessante. Ve lo ricordate, ve la ricordate Greta Baccaglia? Quella Beccaglia, scusate, quella giornalista, credo di una TV locale, che però diventò virale perché si vedeva appunto questa scena post partita. Lei doveva fare, no, raccontare cosa era successo durante la partita, e c'era questo suo senior, questo altro giornalista inviato, ovviamente più vecchio di lei, che probabilmente aveva un ruolo anche più di importante, ecco, nella rete di lei, che per congratularsi in un momento di euforia ha pensato bene di darle una bella pacca sul sedere, solo che non siamo più nel 1800, per fortuna queste cose a volte vengono punite. Ecco, condannato per violenza sessuale l'uomo che le ha toccato il fondo schiena in diretta TV. Ah, è vero, scusate, non era, oddio, era un suo collega o era un tifoso? Era un tifoso, mi sbaglio, era un tifoso. Bene, chiudiamo così la rassegna stanca, pubblicità, quando torniamo, chiacchiere, musica, Elisa Morini, libri spettinati, sempre qui a Mani di Protagonismo. C'è l'Elisa che si sta riassestando la coreografia dello studio 2. Perché non la soddisfaceva, ha cambiato un po' di sedie, ha spostato un po' di microfoni. È di suo gradimento ora?
Sì, dovevo fare un po' l'interior design.
Eh no, ho visto che hai smontato.
Ma io ho delle fisse e adesso siccome sono sempre qua,
mi sembra
mi giusto. Sta venendo le fisse che quando sono qui voglio la tal sedia, la presa messa così e via.
Tra l'altro ci è voluto, cioè pensavo, con me ci metto meno a farmi venire le fisse di quel tipo lì.
Ma sai,
tu ci hai messo un po', sei stata elastica.
Ho cercato di trattenermi le altre volte.
Benvenuta cara, come stai?
Bene. Stanca. Finirà anche quest'anno.
Finirà anche quest'anno. Comincia quel periodo in cui prima ti guardi e dici, cavoli, è già dicembre, no? E poi arriva subito quel momento e dici, beh, vabbè, ma finisce dicembre, finisce il 2022. Finisce perché prima o poi finisce. E
poi c'è gennaio che è come i lunedì.
Madonna,
un intenso
gennaio,
lunedì.
Madonna, gennaio, è vero. Ogni
che
anno
brutto.
Mi dimentico che gennaio dura sei mesi.
Tra l'altro c'è un'altra cosa molto triste in questi giorni, che sono, stiamo finendo le notti più lunghe del giorno.
Le stiamo finendo?
Sì, perché dal solstizio d'inverno per Yule, cioè domani, cominceranno ad allungarsi piano piano le giornate.
Ah, una cosa triste per te che,
per
ami,
me, sì,
che
sì.
Ami il buio,
sì.
E l'inverno.
Esatto.
No, ma tendenzialmente anch'io non è che ami il caldo, l'estate, però io la luce, raga, tipo le giornate come oggi, mamma, ieri e oggi... Che c'è proprio buio, nuvoloso.
Perché è uggioso.
Sì, perché vedi, io sono d'accordo con te che sorseggiando tè e scrivendo poesie tristi davanti alla finestra va benissimo questo clima.
Infatti è il mio mood.
Ok, però il problema è che dobbiamo faticare e quindi sì. Bisogna uscire, fare le cose, la spesa, portare fuori i cani, lavorare. E proprio non ti dà la carica del cioccolato e l'energia del caffè questo clima. Tu come trovi l'ispirazione?
Ma non lo so, mia fisiologica.
Lei
è d'estate,
sta bene.
Che io proprio mi deprimo d'estate con quel sole. L'orrida palla gialla che sta lì e ti guarda e alle 7 del mattino ci sono già 36 gradi, cioè
sì, quello
non si
è...
può vivere, sembra di stare in Cambogia negli ultimi anni.
Sì, sì, anche l'umidità più o meno la stessa, sì, sì. Bene, a parte appunto le nostre i reumatismi, le nostre lamentele climatiche.
Però un po' medicina 33 facciamo.
Beh, ma sai che punto di zen della vita sarebbe avere tipo il programma? Tu ricordi come si chiamava quel giornalista su Rai 3 che faceva appunto
Onder?
No, sì, forse lui che ho tutte le volte sì, lamentele, reumatismi, cure che nessuno fa. Però intanto ti lamenti col medico in diretta.
Certo.
Ah, guardi, dottore, perché io. Little Nas X, 18:35, Eli.
Ho ricomposto anche la gazzetta perché era messa male, mi dava fastidio.
E secondo me oggi Balestrazzi, che è stato qua per fare palle in tribuna, l'ha organizzata.
L'ha mangiata praticamente.
Beh, però sì, poi l'ha tutta girata perché...
sì, infatti era sul calcio.
Mi sembra ovvio. Amici, andate a vedere l'articolo invece molto interessante di Compagni di Branco con il contributo di Anastasia Turova sugli animali esotici. E tu dici, animali esotici tipo il caimano? No,
il criceto.
Ogni volta che penso che il criceto è esotico,
è esotico perché è russo?
No, c'è anche quello italiano, è proprio per esotico si intende non il classico animale domestico.
Ah, ok.
Ok, quindi no il gatto, no il cane.
E per me però è un animale, cioè come il coniglio.
Il coniglio è esotico.
Anche quello.
È esotico. Tutti i roditorini, okay. Cincilla, quelle robe lì sono esotici.
Che ho imparato anche qualcosa di
vedi,
nuovo.
Vedi, c'è l'introduzione al criceto che, come sempre, amici, è una creatura più complessa di quella che pensiamo, perché noi un po' li sottovalutiamo. Sono molto intelligenti. Io ne ebbi una quando ero in Inghilterra.
E si chiamava?
Chica.
Mia Violetta.
Amore, Violetta,
era,
che carina.
Era un criceto Roborowski, piccolina.
Quelli russi, grigettini, sì. Ma la mia era talmente intelligente che le avevo fatto tutta la tanina, no? Dentro alla sua casetta. Sono notturni, quindi non dovete neanche rompergli i coglioni di giorno, per cortesia. Però quando arrivava la sera dicevo, Cica, Cica. Lei veniva fuori e si attivava e cominciava la sua giornata.
Sì,
sì. Bene, e dunque, vabbè, adesso tu che hai gatti, non...
Per l'amor di Dio.
Probabilmente sarebbe...
Morirebbe di infarto.
Non è il massimo essere braccata H24 no. Dai gatti. Che poi i gatti sono furbissimi e quelle zampette infami nella gabbia ce le infilano, maledetti. Dunque, volevo invece chiederti se eri up to speed, cioè se eri al passo con The Crown.
Sì.
Sì. Io ieri sera ho visto la puntata, quella in cui Carlo... sono ormai separati lui e Diana,
sì.
Però c'ha questo momento della sua carriera di principe del Galles, grazie, che per un attimo davvero ha il favore del popolo,
sì.
Cioè fa questa campagna della serie, guardate che io sarei un monarca più moderno, più aperto, va nei centri sociali dei giovani, fa le cose, no? E la domanda che ti volevo fare è: perché allora mi sta sulle palle lo stesso?
Perché voi vedete di Carlo una narrazione sbagliata.
Perché allora lo detesto con ogni fibra? No, a parte gli scherzi, ho un po'...
Perché non sembra simpatico, in realtà è molto moderno, molto innovatore, molto più smart.
No, allora, che non è che non sembra simpatico, secondo me non è simpatico, però questo non significa che non sia...
grado di
poter... Esatto.
Allora, intanto diciamo che viene dopo una madre che è leggendaria, quindi qualsiasi sia la persona dopo di lei soffrirà sempre il paragone e il fatto di regnare poco, perché ormai ha 73-74 anni.
Se è come sua madre.
Sì, però comunque in proporzione
sì,
poco.
Sarà sempre poco.
Quindi
certo.
Schiacciato tra un erede giovane, stanno lavorando molto bene,
sì.
I nuovi principi di Galles e una madre del genere. Quindi lui, poveretto, è un po' schiacciato lì. L'opinione pubblica gli dà dietro per la storia di Diana. Perché sembra che sia colpa sua il fatto che Diana poi è finita come è finita. In realtà Diana aveva già altri problemi di suo.
Sì, indubbiamente.
Che sono stati poi amplificati dalla vita da royal e sì, da un matrimonio infelice.
È finita nel frulla. Sì, come. Ma infatti mi ha fatto riflettere la puntata di ieri, perché in parallelo a far vedere quel momento storico lì di Carlo, io ero troppo piccola per ricordarmi, ho solo dei flash così. C'era, cioè, oltre a Diana, che indubbiamente era al centro dell'attenzione mediatica, ma appena prima c'era stata la Ferguson, che era stata l'altro grande
beccata,
dramma,
sì,
perché aveva gli amanti. C'era, ti ricordi che c'era quella foto sui tabloid che le stavano
succhiando il pollice, il piede? Sì, ma me la ricordo, cioè, da bambina io quella foto.
E la riflessione, giustamente, che viene fatta, credo, a fine puntata, è che effettivamente, lo fa Carlo durante un discorso, insomma, che queste figure femminili, no, che vengono introdotte nel, o in generale i coniugi, quelli, sì, che da fuori entrano in questo,
quelli
sistema,
che non ci nascono dentro,
bravissima, o sono davvero solidi,
tipo Kate,
brava, o finiscono nel tritacarne, o sbroccano. E infatti da lì tu hai gli esempi perfetti di Kate e Meghan, sì, che sono diametralmente opposti come,
certo,
tipologia di, no, di approccio al loro ruolo, sì, nella famiglia reale. E ti è piaciuto, cioè ti sta piacendo la quinta stagione? Cioè è la quinta, sì.
No, all'inizio mi piaceva molto, le prime due stagioni. Uh-huh. Queste no, sono molto romanzate, molto fiction.
Ah, cioè dici che le prime erano un po' più fedeli?
Rispetto ai libri che ho letto, sì. Poi è chiaro che, come dico sempre, non c'è verità storica in una fiction,
certo,
nel senso che c'è un punto di vista ben preciso, e quando riportano dei dialoghi che sono avvenuti nelle stanze chiuse, noi non lo possiamo sapere.
Certo, certo.
Quindi è tutta un'interpretazione di sceneggiatori in base anche a eventuali fonti che hanno, però no, lo dico sempre perché anche su Instagram quando me
sembra,
lo chiedono,
sembra sempre che
no, guardate The Crown, sì, va bene, a me piace vederla come cosa ludica, però insomma la storia e quello che è successo poi lo sanno solo loro.
Chiaro. E ti farà piacere sapere che io mi aspettavo una lotta, cioè una propaganda, ecco, anti Carlo in questa produzione. Invece quello che ti dicevo prima l'ho scoperto perché fine puntata c'era proprio una sorta di leggenda,
sì,
che spiegava che negli anni da allora questo fondo del principe del Galles che Carlo ha istituito per aiutare i giovani, diciamo, non privilegiati a investire carriere, ha fruttato tot, che poi perché l'idea qual era? Di far lavorare questi giovani, dare questi fondi a questi giovani che poi ridanno allo Stato, perché ovviamente se... Capito? E quindi c'era tutto un pipponcello che giocava molto a favore di Carlo, cosa che non mi aspettavo, perché mi aspettavo che la narrativa sarebbe stata
la solita pro Diana, come se fossero antagonisti.
Bravissima. Invece devo dire che in questo sono stati molto,
diciamo che andrebbe riabilitata un pochino la figura di Carlo,
sì,
e fatta,
sì,
una narrazione, non tanto perché adesso è re, quanto tutta, lui è stato uno dei pionieri anche della storia del cambiamento climatico insieme a suo padre, sono cose di cui non si parla spesso.
Vero.
Però già dagli anni 70 loro ne parlavano,
sì, e della corona come protettrice della fede, non intesa per forza come fede protestante.
Anticana, esatto,
perché lui fece questo discorso molto importante sempre in quel periodo lì, in cui si rivolgeva a
varie confessioni,
musulmani, ebrei, certo, eccetera eccetera, che era la prima volta, era la prima volta,
anche perché ricordiamoci che è un capo della chiesa, cioè non è soltanto il re della,
esatto,
della Gran Bretagna,
infatti,
Regno Unito,
bellissimo, che insomma il adesso non so quale fosse il ruolo, però questo signore va a dire alla regina: guardate che Carlo ha ricevuto molto consenso, no, nel rivolgersi a altre religioni. E la battuta di Elisabetta, che non sappiamo se è quella vera,
certo,
però è stata qualcosa tipo: attenzione a smuovere le acque, perché non sai se poi affondi, tipo una,
sì,
roba del genere, molto, come al solito, molto
sì sì.
Andiamo in pubblicità, ma torniamo subito dopo, sempre qui a Mani di Protagonismo, con la vostra vitridente di fiducia, la nostra Elisa Morini, e parliamo di un po' di tutto fino alle 19, e poi
intervistiamo un autore parmigiano.
Perfetto. Alzi la mano, ti ricorda i 30 Seconds to Mars?
Io.
E?
Jared Leto.
Sì, ma pollice verso il basso. Indifferente. Io li amavo. Li amavo è un po' una parolona. Non mi dispiaceva.
Quando c'erano si ascoltavano.
Sì, esatto, andavano bene. 18:50, stavamo disquisendo amabilmente sulla famiglia reale, che è un altro dei tanti campi di expertise della nostra Elisa Morini, che trovate sui social come La Spettinata, come quello anche cosa, che poi ci attacchiamo al quasi tipo oggi pomeriggio di più tardi.
Dici, è un po' raccontaci. Il mondo esoterico.
Esatto. Intanto, guarda, a noi profani, perché io mi reputo un po' profana, cioè io di esoterismo quello che so l'ho imparato durante alcuni seminari, ma in cui traducevo per degli amici che hanno questa società che si chiama la Società dello Zolfo, ma so poco. Quindi se tu dovessi spiegare appunto a un bambino di 6 anni che non sa cos'è...
Non glielo spiegare.
Qual è l'età, l'entry age in cui si può effettivamente spiegare?
Perché io non lo so, perché si rischia sempre di andare un po'... O nella cosa da circo, nei santoni che si improvvisano,
che non ci piacciono,
negli invasati, perché poi in ogni campo ci sono gli invasati.
I fanatici.
Io sono per esempio un'appassionata molto curiosa, e per alcune vicende mie, un po' perché mi intrallazzo, un po' perché mi piace, no? Pensare al mondo dell'aldilà, alla comunicazione coi morti, un tema prettamente natalizio.
Quando stamattina ci siamo sentite, ti porto questo autore, mi sembra perfetto per la settimana perché precede il Natale.
Certo, assolutamente, finisce l'anno, finisce tutto,
scusa,
questi
giusto,
sono i giorni più scuri e quindi parleremo con i morti, ma diciamo che a volte il mettersi in comunicazione con un morto è un bisogno nostro, se mai si può fare in modo serio, perché insomma noi siamo comunque persone materiali e razionali, quindi insomma ci diamo in mezzo a molte cose. Però a volte ti muore qualcuno vicino a te e a te rimangono tutti quei dubbi del non detto. Non ho detto abbastanza, non ho fatto abbastanza. Scopri magari qualcosa della sua vita.
Certo.
Guardando in mezzo alle carte, quando metti a posto, ti sorgono dei dubbi, una doppia vita, un mistero. Per cui a volte vorresti sentirli per acquietare te stesso. Forse potrebbe essere annoverato in una delle fasi del lutto. Sai che quando abbiamo un lutto ci sono varie fasi da attraversare. E quindi poi a volte c'è proprio l'indagine di come possiamo rimetterci in contatto con le anime dei nostri trapassati.
E questo sarà un po' quello di cui parla.
Un po' il tema di questo libro, che è un romanzo, non è un saggio esoterico. È un romanzo molto molto carino come tema.
Però non ci hai dato la tua definizione di esoterismo.
Perché non la so.
Ma come?
Per me l'esoterismo è tutto ciò che è magico, che rientra nel mondo magico, no? Quindi tutte quelle cose che vanno al di là della spiegazione della scienza.
Brava,
che ci hanno insegnato.
Secondo me, come tutte le cose, nei confronti dell'esoterismo ci sono delle misconception, cioè ci sono delle convinzioni sbagliate.
Sì.
Quello che ho capito io, sempre da atea convintissima e non credente in fantasmi, spiriti, cose, ma rispettosa di codesti, cioè nel senso che se tu mi ci fai la seduta spiritica, no grazie, lasciamo perdere. E per rispetto di, perché nel caso dici che ci sono, non gli vado a rompere i coglioni,
certo,
no? Da appunto profana, non conoscente né niente, io quello che ho potuto capire è che fondamentalmente, come, non vorrei dire che è come una religione, ma quasi. Nell'esoterismo ci sono tante correnti
branche,
di pensiero, ma queste sono fondamentalmente come le religioni, ovvero si crede in qualche cosa di non spiegato dalla scienza o da fenomeni materiali, ecco. Ci si crede lo stesso, si praticano dei rituali, che è come quando vai a pregare, che fai, non so, l'Ave Maria se adesso mi sentono i cattolici,
che è comunque un rito magico, comunque,
in un qualche modo sì, perché tu chiedi un favore, una grazia,
proietti un'energia per far accadere cose.
Bravissima. Questo per dire che, come in tutte le cose che non conosciamo, come al solito siamo portati a discriminare, avere paura, dire ah no, quello è
negare.
Sbagliato, negare. quando in realtà secondo me se la vedessimo, cioè nel rispetto ovviamente come dicevo del fatto che io per esempio non ci credo, però rispetto chi ci crede, tanto come rispetto chi crede a Allah, rispetto chi crede a San Pietro, Gesù e tutti quanti, e rispetto anche chi crede a i demoni, le, non so, le manifestazioni di qualche sorta.
Certo, poi c'è una differenza tra il credere, che impone un atto di fede, che è un dogma, quindi tu a priori credi perché risponde a delle tue domande, delle tue curiosità, e il fatto di esperienziare certe cose e vedere che effettivamente per te qualcosa c'è.
Esatto.
E quindi vai verso quella dimensione lì.
Esattamente. E se fossimo tutti un pochino meno giudiconi, sarebbe...
L'importante è non fargli invasati in nessun campo e non rompere
certo,
le scatole agli altri.
Certo. Finché esatto rimane, anche perché c'è tutta una letteratura, ci sono scrittori, correnti di pensiero, ricercatori. Io ho sentito conferenze di psichiatri esoterici, psicologi esoterici, quindi non è, cioè nel senso, non è che sono tutti dei qua 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 che uno dice, no, capito, ah vabbè è un poveretto che si inventa le cose,
certo.
Quindi dato che c'è tutto un mondo, se non altro secondo me va rispettato, ecco, questi sono i miei due centesimi.
Ma tu pensa che Jung, cioè il famoso Jung,
certo,
Freud,
certo.
Jung faceva ai suoi pazienti il tema Natale, quindi con l'astrologia, e poi faceva anche i tarocchi, Jung.
Vedi, capite amici, quindi cerchiamo un attimo di calmarci come sempre, perché la gente c'ha la miccia facile, no? Quando parli di qualcosa che non conosce tende subito ad agitarsi, a dire no mio Dio questo è sbagliato, non è quello che mi hanno insegnato a scuola in parrocchia, e poi allora gli parte la brocca. Dunque ci sono i Coldplay, qualche minuto ancora insieme prima del cambio dell'ora, rimanete con noi qui a Mani di Protagonista. Amici, arrivano segnale orario, pubblicità, GR locale e nazionale. Noi fra qualche minuto ci collegheremo con Simone Mazza, appunto come ospite dei nostri libri spettinati di oggi. Scrittore e professore,
insegnante
no, locale, no?
Locale di Parma.
Quindi, sì, quindi sono curiosa di conoscerlo, rimanete con noi. Bentornati amici, sempre qui sulle frequenze 102-104 di Radio Parma, a Mania di Protagonismo, ma essendo oggi martedì 20 dicembre, come tutti i martedì, siamo con la nostra Elisa Morini, la bookstagrammer del mio cuore, e a.k.a. La Spettinata, che sta giustamente instagrammando la copertina del libro, le cuffie.
Sì, sto cercando di fare una foto artistica pro social.
Giusto, mi pare giusto. Andatela a cercare su Instagram e...
che cioè, oltre che brava sono anche bella.
Beh, quello sa va san dire, anche se...
Volevo fare...
Come ci insegna la figlia di Ambra, che voglio dire, dice no, non mi interessa essere bella, voglio essere riconosciuta per altre mie qualità.
E va benissimo, a 45 anni però... Voglio anche essere bella. Ho dedicato così tanto al mio cervello nella vita che... E dove mi ha portato? A Radio Parma.
Esatto. Beh, scusa, hai detto...
Voglio dire.
E comunque mi piace questa teoria, perché a volte io mi sento un po' effimera e vanesia. Invece adesso dirò questa cosa. Ragazzi, ho investito sul mio cervello fino ai tot.
Infatti.
Adesso basta, voglio essere gnocca, grazie. Vabbè,
dai.
A parte le cazzate. 19:14 minuti e siamo in collegamento con l'ospite che appunto ci ha portato stasera, Elisa.
Siamo emozionate.
E un po' sì. Tra l'altro lo sai che io mi fido ciecamente, quindi tu mi dici c'è lui, io dico bene. E quindi...
No, ormai sono il capo.
Ormai. Editing chief in editing. Simone, sei in linea?
Sono in linea, buonasera.
Ciao Simone.
Sei arrivato anche tu in quel momento della tua vita in cui hai detto basta, non investo più sul mio, sulla mia conoscenza, ma
esatto.
Voglio essere anche bello.
Voglio essere gnocco.
Sì, l'eleganza è tutto.
Ma Simone, ecco. È gnocco se vedi le foto.
Non sono andata a cercare la foto ancora.
Male.
Ecco, adesso la vado a cercare.
Simone, ci devi scusare perché noi siamo un po' cialtrone. Ci diamo un tono, ma la buttiamo anche sul ridere.
Sempre.
Ma va bene, non prendersi troppo sul serio.
No,
perché...
ecco, questo ci piace.
Giammai. Simone Mazza, scrittore nostro locale, perché tu sei di Parma, giusto?
Giusto.
Nato e cresciuto
a Parma.
Si dice Anolini o Cappelletti? Vediamo se superi il test.
Si dovrebbe dire Anolini.
Bravo.
Ok.
O Anolè.
Certificato parmigiano doc. Come hai conosciuto Simone? O meglio, l'opera di Simone Eli?
Allora, sai che a Parma i livelli di separazione invece che 6 sono 2 o 3?
1.5, sì.
Conosco da una mezza vita suo fratello.
Ah, ok.
Davide, che un giorno mi ha detto: ti vorrei far leggere il libro di mio fratello perché a me è piaciuto molto.
Ok.
E io, stimando molto Davide, ho detto: mi fido, lo leggo. E mi è piaciuto veramente, veramente molto. Soprattutto, oltre che per la tematica, che a me interessa sempre molto, no? Nei miei giri esoterici, eccetera.
Certo.
E, perché è scritto molto bene.
Okay.
Lo so che lo dico ogni volta che porto un libro, ma io non presento libri che non siano scritti bene, perché essendo anche un po' linguista, no, ci guardo molto io.
No, beh, non avresti pensato di portarlo qui se tu non avessi reputato
libro adatto come argomento, interessante per farci una conversazione, soprattutto scritto bene.
È un po' spettinato.
Anche perché ci metto la faccia un po', quindi, o la voce.
Sì,
quindi, insomma.
The Reputation. Dunque, quindi questo libro che mi dicono dalla regia si chiama Ci vediamo dopo.
Sì.
È stato scritto, Simone, parlaci un po' della, se vogliamo, della nascita di questo libro, meglio di quando è nato nella tua testolina.
Allora, in realtà la vicenda è ispirata a una storia vera di diversi anni fa, perché parecchi anni fa una mia cara amica mi raccontò che un suo collega aveva perso la fidanzata in un incidente. Poi si era dato da fare per raccogliere cose che le appartenevano e gli era capitato di indagare sul percorso universitario di questa fidanzata e aveva scoperto che non aveva fatto alcuna università. Tra l'altro c'è stato un incidente recentemente dove è un po' emersa la stessa storia e lui era andato molto molto in crisi perché aveva scoperto che in realtà non la conosceva affatto.
Certo.
E io avevo trovato quella vicenda, che se vogliamo abbastanza drammatica, però molto narrativa, quindi fantasticavo un po' già allora sul potenziale narrativo di questa vicenda e immaginavo che questa persona non avesse modo di scoprire la verità se non parlando direttamente con la fidanzata defunta, ma questo sarebbe stato possibile solo con un viaggio nell'aldilà. Chi ha letto il romanzo riconoscerà in questa persona probabilmente Esther, che è uno dei personaggi, e da lì ho cominciato a ragionare su questo romanzo dove in qualche modo il protagonista vuole assolutamente risolvere alcuni misteri legati alle relazioni con alcuni suoi cari che sono, diciamo, defunti recentemente, e quindi si ingegna per cercare un contatto nell'aldilà con queste persone. Questo è un po' il
chiaro
il tema.
Quindi da un fatto realmente accaduto, poi tutto uno studio e una ricerca da un'idea che ti è venuta e che ha preso vita appunto nella tua testa, perché del resto effettivamente, come diceva Eli prima nella nostra ora precedente, quando al di là della sofferenza, della mancanza di un caro, quando viene a mancare, sono le cose non dette, le cose non chieste, le cose non espresse che rendono,
le cose che scopri non chiarite,
esatto, che rendono ancora più doloroso, no, e difficile dolorosa e difficile la
perdita.
Sai
perché mi è piaciuto questo romanzo quando l'ho letto?
Dici.
Perché avevo appena perso una mia amica con cui non mi parlavo da qualche anno, ma era stata una cara amica in passato, e ho sempre pensato che sì, tanto un domani,
certo,
poi ci saremmo prese il famoso caffè insieme, avremmo ripreso a parlarci, a condividere la vita. In realtà lei è morta.
E quindi no.
E quindi io è mesi che mi porto dietro un po' questa cosa qua.
Chiaro.
E ogni tanto ancora mi dico: ma cosa mi direbbe in questa situazione la Fra? Cosa farebbe?
Certo.
Quindi ti rimane effettivamente quel senso sempre di non detto, che a volte poterci comunicare metterebbe quella pietra, quel punto fermo che ti permettesse. Pronto? Sto sbagliando tutti i verbi.
No, perché, io ho capito quello che vuoi dire.
Sì, ma sì.
Avete
ci siamo capiti.
Avete colto uno delle, cioè, le chiavi di lettura principali, perché anch'io, insomma, so che tanti lettori mi hanno detto che effettivamente accade molto spesso, no? Che si fantastica di poter parlare con delle persone care che non ci sono più. Ma poi c'è anche il discorso dei non detti, dei segreti, delle doppie vite, che è un altro tema alla fine, molto più nell'aldiquà che nell'aldilà, che alla fine in questo romanzo si analizza un po', si sviscera. Certo.
Sì, perché ricordiamo che è un romanzo, non è un saggio esoterico.
No, 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 no,
eh?
Chiaro, chiaro.
Però giustamente il protagonista, che è Paolo, che perde tre persone, mm-hmm. di cui una, Esther, che è, come diceva Simone, il personaggio su cui è nata poi l'idea del romanzo, sì. comincia a chiedersi come può arrivare a parlare con queste persone.
Chiaro.
Quindi sua sorella, il suo socio in affari che ha rubato dei soldi e la fidanzata, perché scopre varie cose dopo morte.
Mi sembra, guarda, adesso sono io. Il presupposto mi sembra interessantissimo. Ora noi dobbiamo staccare un secondo perché c'è una canzone e la pubblicità, ma quando torniamo scopriamo meglio un pochino la storia appunto di Paolo, che mi sembra di capire sia il protagonista, sì. di Ci vediamo dopo. Voi intanto, se volete se volete fare qualche domanda, fare qualche chiacchiera, qualche riflessione, il numero è il 333 964 9949. Noi siamo qui con Simone Mazza e chiacchieriamo del suo libro. Star Sailor dal 2005 con In the Crossfire alle 19:27 minuti. Siamo sempre qui a Mani di Protagonismo. L'appuntamento del martedì è quello con i libri spettinati della nostra Eli, a.k.a. l'ha spettinata proprio lei. Anche se devo dire la verità, da quando la conosco, mai vista spettinata.
Mi sono anche lavati i capelli e fatta la piega per tua.
Capisci?
Oggi.
Capisci la contraddizione, perché è spettinata nella testa, però fuori.
Sì. Sempre rigorosamente simmetrica.
Piastrata. E siamo appunto in compagnia di Simone Mazza, che è uno scrittore locale, docente e formatore, nostro orgoglio cittadino, potremmo dire, visto che appunto,
secondo me sì,
ha fatto un sacco di cose molto interessanti, che ha scritto un libro che si chiama Ci vediamo dopo, che parla della ricerca, mi sembra di capire, di questo Paolo, il protagonista, di entrare in contatto con queste persone defunte, immagino improvvisamente tutte e
due, sì, e una di malattia,
ok, nella sua vita. Con delle questioni irrisolte,
che poi diventa un romanzo che parla un po' di quello che è il nostro rapporto con la morte, perché poi c'è tutta un'indagine,
certo,
un po' psicologica, sociologica, religiosa,
certo,
no? Va a toccare vari punti.
E infatti, dato che abbiamo Simone con noi, raccontaci, cioè tu immagina giustamente di parlare come con me nel caso della sottoscritta, io non ho letto il tuo libro, dimmi cosa aspettarmi poi dalla storia.
Allora, intanto prima Elisa ha fatto bene a sottolineare che non si tratta di un saggio filosofico,
no,
anche
certo.
se ci sono molte sequenze introspettive. È un romanzo e anche rispetto dell'argomento, che apparentemente è molto serioso, il tono è spesso ironico e disincantato, cioè il tentativo, poi non so quanto è riuscito, è stato quello proprio di bilanciare un po' la profondità e la leggerezza.
Come piace a noi, cioè l'ironia salverà il mondo.
Esatto. E abbiamo appunto questo personaggio, potremmo dire un uomo di mezza età, un protagonista del romanzo, che narra in prima persona appunto di questa sua ricerca, chiaramente dolorosa, perché ha perso nel giro di poco tempo tre persone a lui molto care, uh-huh. la sorella, un amico, il socio che è anche socio in affari e la fidanzata, e la loro morte lo ha scosso profondamente, al punto da indurlo a cercare di ricontattarli a ogni costo per parlare con loro, un po' come
okay.
Amleto con suo padre.
Certo.
Perché lui voleva assolutamente risolvere alcuni misteri collegati alla loro scomparsa. Uh-huh. Come si è detto, sono morti improvvise, però non efferate, non è un giallo, anche se forse è un romanzo che ha elementi gialli, cioè di mistero e investigazione, però il terreno di questa investigazione è particolare, perché appunto non ci sono dei vitti da risolvere, però appunto il mistero riguarda piuttosto la vita o le dinamiche relazionali con questi suoi defunti, che gli hanno tenuto nascosto delle verità a cui lui tiene molto.
Uh-huh.
E quindi, siccome è angosciato dalla sensazione che queste relazioni si siano come interrotte a metà, possiamo dire, gli vuole a tutti i costi rivederli, sperimenta tutte le forme possibili di dialogo con l'aldilà, dalle sedute spiritiche all'arte, alla meditazione, eccetera, per ritrovarli e riallacciare in qualche modo questi fili pendenti.
Ma ecco, vuoi, posso, scusa se ti interrompo, puoi farci, cioè adesso senza ovviamente spoilerare le cose magari più interessanti, perché ovviamente invitiamo i nostri amici ascoltatori a leggere il libro, che si trova in tutte le librerie, anche online mi sembra di vedere.
Sì.
La casa editrice, aiutatemi.
Calibano,
esatto, c'è anche il sito, esatto, dove si può acquistare. E magari di queste tre, di questi tre defunti, vuoi farci un esempio di quali un esempio di quale tipo di questione irrisolta gli era rimasta?
Beh, allora intanto per esempio il socio, come ha anticipato prima Elisa, il socio in affari di fatto ha fatto sparire dei soldi.
Uh-huh,
è un personaggio molto particolare, a cui lui era molto legato, il patrimonio era molto legato, erano proprio molto amici.
Certo.
È un personaggio che invecchia pieno di paure, con delle manie un po' bizzarre, che vede nella resistenza delle cose la propria sopravvivenza. E nel corso di qualche sua ossessione trafuga un po' dei soldi dell'azienda e se ne va, e lo scopre dopo Paolo, cosa, quindi, che è il protagonista, e quindi lui cerca poi di ricontattarlo per capire che cosa effettivamente è successo. Con Esther, come ho già accennato, per esempio, appunto si scopre dopo che lei muore che in realtà non avrebbe fatto il percorso universitario che lei diceva. Uh-huh. Quindi lui si chiede veramente con chi aveva vissuto fino a quel momento, quindi anche lei doveva essere contattata
certo,
per fugare qualche dubbio esistenziale.
Sì, effettivamente penso, no, se io dovessi scoprire anche senza appunto la loro morte una cosa del genere, vorrei effettivamente delle spiegazioni.
È per questo che io non lascio Diari in giro. Ho bruciato tutto.
Siamo sempre noi dopo Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant. E sarei curiosa di chiedere a Simone, insomma, poi Paolo, come si trova in questa sua ricerca di comunicazione con l'aldilà? Perché lui parte da uno un po' agnostico, o magari è uno che crede e quindi scopre cose nuove? Cioè, qual è il suo approccio, soprattutto da dove viene lui?
Lui è assolutamente agnostico, lui non si è mai interessato a queste tematiche, anche se sicuramente è una persona di una certa cultura.
Uh-huh.
E però questa ricerca diventa un po' un'ossessione, per cui lui comunque fa dei tentativi e si butta un po' da tutte le parti, si butta
okay.
nella preghiera, nelle sedute spiritiche, le prova tutte, poi potremmo immaginare come vanno a finire tutti questi tentativi, però non spoileriamo nulla.
No, tra l'altro, se come dici tu sono raccontati un po' in chiave ironica, è proprio il my cup of tea, nel senso che quando usciamo dalla nostra comfort zone, no, e ci andiamo a mettere in situazioni che non conosciamo, specialmente se sono appunto brava, folcloristiche, insomma un po' pittoresche, il potenziale comico di questa cosa è molto alto.
Infatti, comunque ci sono effettivamente anche degli elementi paradossali nella storia, ci sono anche aspetti, se vogliamo, surreali.
Personaggi strani,
infatti stavo arrivando proprio ai personaggi, perché forse se in qualche modo funzionano, comunque ciò dipende dal fatto che anche molti lettori possono immedesimarsi o pensare a conoscenti che hanno storie simili, insomma.
Sì.
E noi sentiamo parlare di, che ne so, quelli che segnano le storte, entriamo già in campo un po' esoterico.
Brava.
Quelli che hanno visto il tunnel in fondo alla luce, cioè la luce in fondo al tunnel.
Tutto questo
è una cosa affascinantissima, che uno creda o meno,
certo,
c'è questa volontà dell'uomo sempre di capire se c'è l'aldilà.
Sono parte integrante della nostra natura, cioè che tu creda o non creda, che tu faccia o non faccia, parte di essere umani è porsi il problema della morte, cioè da quando hai un attimo il raziocinio, no, di quello che succede.
Sì, già da bambini comincia a aver tangibilità.
Uno dei momenti della crescita più significativi è quando ti muore il primo cagnolino, il primo criceto, dicevamo prima, no? E devi capire e quindi domandarsi, investigarsi, anzi, diffiderei molto di chi non si pone il problema.
Sì, beh, c'è un altro problema.
Esatto.
Se uno non si pone
la
questione.
E senti, ma vabbè, la domanda è puoi rispondere come vuoi, però quanto di te c'è in Paolo? Magari niente, Simone, però dimmi tu.
No, io sono c'è qualcosa di me in tutti i personaggi. Uh-huh. E mai completamente in nessuno.
Certo.
Insomma, sono tutti personaggi di fantasia. Sicuramente, ecco, Paolo in prima persona, quindi potrebbe venire da pensare che mi identifichi in lui in tanti aspetti. Sicuramente il gusto per la ricerca cita spesso anche letterati, autori, uh-huh. Quindi in questo, insomma, in alcune passioni mi ci ritrovo, però insomma finisce lì, sono tutti personaggi abbastanza di fantasia, direi.
È preoccupante se io mi rivedo in Giuliana?
No, direi
che è un
no.
po' la deficiente del paese.
Raccontateci di Giuliana.
Che fa le sedute spiritiche.
Ok.
Beh, però dopo invece secondo me
sì.
viene
e dopo
viene
un po'
rivalutato.
Infatti si riabilita un pochino, è il mio personaggio preferito.
Perfetto.
Cioè proprio me ne sono innamorata con le prime due righe di descrizione.
Giuliana, non so perché così, non sapendo nulla, mi sa di quella la zia che abbiamo tutti che quando è morto suo marito è andata effettivamente a provare diverse...
No, lì c'è un'altra zia che conduce le sedute spiritiche, okay. Che è la zia di Giuliana, e Giuliana porta Paolo a fare la seduta spiritica.
Perfetto.
Salvo poi, insomma, la risolve, diciamo, in un altro modo poi Paolo alla fine, no?
Okay.
Di riuscire a capire i misteri di queste persone.
Perfetto. Torniamo subito dopo la pubblicità. E a proposito di ci vediamo dopo, persone che ci lasciano, cari che ci lasciano, questa era proprio Ghosts di Elisa con i Muse.
Infatti mi ha messo tristezza.
Un pochino, un po' molto. Ma non mette necessariamente tristezza invece il libro di Simone Mazza,
no,
giusto?
Direi proprio di no.
Non è che, dato che lui appunto il protagonista investiga, cerca dei modi per comunicare con questi suoi cari che sono defunti, non è che necessariamente poi ci sia, no, un velo di tristezza su tutto.
Ma sai perché?
Perché
questa indagine che fa la morte ci porta a riflettere su quella che è poi il mistero della vita.
Brava, io non l'ho detto prima, però a me, mentre voi mi spiegavate, perché abbiamo in collegamento anche Simone, la quintessenza, però più o meno, no, la natura del libro, io quello che continuavo a pensare è che quando tu viene a mancare qualcuno e hai delle questioni irrisolte, no, questo dovrebbe poi portarci a fare quella cosa che non facciamo mai, che cercano di insegnarti in terapia, cioè di approfittare del presente.
Certo, che è il momento perfetto.
Che
il
sarebbe
tempo perfetto,
capito? E a maggior ragione la perdita di qualcuno, e quindi come dicevi tu della tua amica, no? Cioè, sì, ci prenderò un caffè con questa persona. Quello che dovremmo imparare, le lezioni che dovremmo imparare da queste situazioni sono: ma aspetta, che la chiamo subito.
Certo.
Nel momento in cui mi è venuto quel pensiero di quella cosa che magari
sì.
farò un giorno, sarebbe un approccio alla vita, secondo me, che non è sempre possibile, abbiamo mille menate, ok, sì. Però è poi il succo, no, di essere vivi, no, di esistere.
Certo.
E questo insegna.
Infatti c'è una frase bellissima, posso leggerla?
Certo, certo.
Che dice, aspetta che la riprendo: nonostante il romantico fascino per la morte che saltuariamente ci piomba addosso dall'alto e la dolcezza morbida che evoca, ecco invece che improvvisamente pensava quanto sarebbe stato più consono che la morte ci ricordasse sempre la vita. E tutto ciò che erano stati per me Esther, Marta e Antonio, a prescindere da quello che fossero stati realmente per loro stessi, era bello, davvero bello. Ti ho detto che hai scritto bene questo libro.
Mi
dovevo
piace.
Leggere una frase.
Tu hai letto
per far...
bene, grazie.
Oh, grazie.
Mi piace assai. Mi piace assai che comunque mi sembra di capire anche il protagonista cerchi di trarre una morale che sia però.
Sì, perché lui fa tutto anche un percorso di conoscenza di se stesso,
certo.
Nel cercare di svelare il mistero di queste vite che gli capitano in mano, sai, guardando nelle scartoffie, venendo a conoscenza di quello che hanno fatto. post mortem, no?
Certo.
E infatti il libro, nonostante la tematica, non risulta pesante, angosciante, non è gotico, nel certo. senso che può piacere a me nella
che
brughiera inglese.
Tantissimo, il gotico,
per carità, a me piace. Però risulta un libro che metti giù poi col sorriso, perché ti dà un senso a certo. delle cose che affrontiamo più o meno tutti, no? Dandoti questa chiave per cui tu vedi poi la bellezza nel mistero della vita.
Stasera dei temi veramente profondissimi. Poi alla fine sono natalizi. Vedi che alla fine, volenti o nolenti. Senti, sì. Simone, cosa adesso per chiudere, poi ci sarebbero mille domande da farti su la scrittura, la stesura. Ma la cosa più importante che ti ha lasciato la scrittura di questo libro?
Mi sono divertito molto a farlo, anche se è stato impegnativo, perché comunque tutte le volte che affronto un lavoro di questo tipo c'è molto studio dietro. Uh-huh. E poi soprattutto, lo dico forse un po' a mio svantaggio, io non ho, come dire, non desidero avere uno stile che mi identifica al 100%, io non faccio delle cose su un unico genere, con un modo unico di scrivere.
Certo.
O un personaggio particolare, eccetera, mi piace ancora molto variare. Uh-huh. E diciamo che mi sono divertito molto a utilizzare comunque un linguaggio che può essere considerato da primo Novecento, un po' rivisitato chiaramente, vero. Rinfrescato, però è un linguaggio un pochino più classico rispetto a quello contemporaneo. Questa è la cosa che, anche se è una cosa molto di forma, che non ha tanto a che fare con il contenuto del lavoro, però è una cosa che mi ha lasciato molto, insomma.
Certo. E scusa, un'altra cosa, dato che giustamente dicevi che c'è stato molto studio, perché immagino che poi per raccontare in forma di romanzo i vari tentativi, gli approcci, no, a comunicare con i defunti del protagonista, ti sarai appunto informato in quel senso, giusto?
Anche, certamente.
E la domanda è: hai poi provato tu di persona?
È la domanda che volevo fargli io.
Hai testato tu con mano se effettivamente quali funzionano, senza magari dirceli, perché non voglio, per carità, però, e quali sì, no? Poi magari in privato ci scrivi e cioè, hai provato?
Va bene, me lo dirò in privato.
Allora c'è qualcosa che hai provato?
Ho provato.
Allora. Il mio tentativo è sempre narrativo, è la narrazione l'unica chiave salvifica alla fine.
Ho capito, però tu, non so, se hai sperimentato, cioè, capito, ci sono diverse correnti di pensiero, hai detto magari provo, no, niente, non si sbottona, Simone, in questo.
Non mi sbottono su questo, però avete detto molto giustamente che la cosa che sopravvive a questo ricerca sull'aldilà è quello che poi avviene nell'aldiquà, cioè la riflessione che fai
certo.
sulla vita, che poi in realtà è anche quello che avviene nella letteratura classica, che tratta dello stesso tema, perché naturalmente c'è un debito anche tematico, no, verso Omero, Virgilio, uh-huh. Dante, che hanno trattato anche loro viaggi nell'aldilà, però in realtà non è che si sono informati su come stavano quelli che erano morti, in realtà volevano trarre delle informazioni utili per il loro percorso in vita.
Certo, anzi erano strumentali quelli che trovavano nell'aldilà per il loro percorso personale. Simone, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e, come dicevo prima, Simone Mazza, ci vediamo dopo, lo trovate online e immagino in tutte le librerie, giusto?
Giusto.
E vuoi, non so se c'è qualche, non ti ho neanche chiesto se è un'uscita recente o un'uscita di qualche tempo fa.
Allora, il libro è stato pubblicato un anno fa esatto.
Okay.
Poi ho fatto una presentazione all'inizio di quest'anno e altra presentazione nel corso di quest'anno.
Perfetto, ci sono altri appuntamenti che vuoi dare ai nostri ascoltatori, dove magari appunto leggi o spieghi, racconti, incontri, non lo so, così proprio in maniera estemporanea?
Ci saranno, però non ho ancora fissato le date, comunque prossimamente ci saranno.
Andate per saperle sui social di Simone, perché sicuramente le avrai, come tutti
esatto,
noi.
Esatto. Intanto io vi ringrazio tantissimo, grazie a Radio Parma dell'ospitalità, grazie a Elisa e a tutti.
Figurati.
Grazie a te che ti sei prestato a passare 40 minuti con noi.
Esatto.
È stato un piacere.
Grazie Simone.
Ciao Simo.
Ciao.
Ciao.
Vedi, io volevo sapere quali metodi funzionavano, che ce l'avrei due domande tipo per mia nonna Carmelina, capito così?
Anch'io saprei.
Pensando a chi andrei a rompere le scatole io, effettivamente.
Ma io qualcuno ce l'ho. Ma io un po' tutto il mio albero genealogico. Sono curiosissima io.
Ma sai, allora, i miei nonni, sia materno che paterno, miei nonni maschi, non ho avuto modo di interagire con nessuno dei due, perché sono tutti morti che ero molto piccola. Quindi forse, ecco, per esempio, a loro qualche domanda. Ma non li vedi, però no, questioni irrisolte. È proprio più, sai,
certo,
una curiosità.
Per conoscerli.
Esatto, per dire com'era questa persona, perché li conosco da però i racconti degli altri familiari.
Certo.
Poi vabbè, ci sarebbe una lista infinita di scrittori, cantanti, artisti.
Però forse puoi contattare solo i tuoi.
C'è qualcuno
non
che
lo
è stato
so.
Legato a me in qualche modo?
Nel libro lui contatta dei suoi defunti e questa cosa è molto rimarcata, i suoi defunti. Poi è chiaro che se fai una seduta spiritica e viene fuori lo zio Gino dell'altra partecipante, quello è e parla lo zio Gino, perché ha un'urgenza lui di parlare.
Zio Gino, che mi sa di uno che è un po' un chiacchierone, lo è stato in vita
e non vedeva l'ora che qualcuno lo contattasse.
Mi hai sbloccato questo ricordo con la puntata di oggi, di me adolescente con questa amichetta, che poi fu la prima con cui io parlai di segni zodiacali, perché trovammo nella soffitta dei nonni questo libro con più che loro oroscopi e robe varie, proprio le descrizioni dei segni, no?
Sì.
E lei, sempre lei, evidentemente la sua famiglia aveva un po' questa attitudine, aveva anche queste cassette proibite, parliamo proprio, sai, di cassette,
sì,
no, da mangianastri, che sarebbero state i tentativi di sua madre, di lei, rimasta vedova molto giovane, di parlare con suo marito, che erano questa sorta di sacro graal che noi, a cui, cioè, sapevamo dove erano in casa sua,
sì,
ma non si poteva andare accanto, no?
Certo.
Quando la mamma usciva, a volte, eravamo piccola, avevamo 12-13 anni, no? Quando la mamma usciva, a volte, andiamo a prendere casa, no, dai, e però potrei sbagliarmi, un vaghissimo ricordo di una o due volte in cui effettivamente eravamo riuscite poi a sentire il contenuto audio di queste sedute.
Quindi c'era?
Allora, quello che mi ricordo io era questa signora che evocava e questi rumorini di fondo, però...
Okay.
Capisci che
non, certo,
non ti
un po' c'è la suggestione, un po' sarà vero, non sarà vero, proietto io.
Non potrei, capito, in tribunale non potrei testimoniare che sì,
certo,
c'erano, cioè è proprio un ricordo. E poi è molto appunto legato così alla mia adolescenza, no? È tutto molto
forte. Certo.
E me lo, cioè, grazie ad oggi
mi è venuto fuori, abbiamo sbloccato un ricordo.
Sì, 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 pazzesco. Eli, grazie come sempre per aver stimolato la nostra mente.
Oggi ti ho portato un bel pezzo, secondo me.
Mi è piaciuto, mi è piaciuto
oggi
ed
sì,
è stato particolare, brava. Amici, buona serata, fate i bravi ma non troppo. E se cercate di contattare i vostri defunti, fatelo sempre in maniera molto rispettosa e con cautela, perché insomma non si sa mai.
Certo.
Scusa, noi ci troviamo domani sempre con Mania di Protagonismo dalle 18 alle 20. La Eli la trovate su Instagram.
Sempre l'asto.
Se, fa anche altre cose.
Però sempre l'asto.
Però esatto, se volete sapere tutte le fantastiche cose che fa, i servizi che offre, la trovate lì.
O come dico io, tutte le mie iniziative per starci dentro.
Per starci dentro nella vita. E niente, buona serata, arrivederci.
Ciao.
Ciao. Come on.